credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini e coordinato da Monia Parente. Quarto incontro. L'impossibile.
Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Un caro saluto, amici in ascolto, e benvenuto a Don Fabio Rosini.
Bentrovati.
Don Fabio, continua il nostro itinerario, la nostra rilettura dei brani evangelici di Luca e Giovanni, nei quali compare la Vergine Maria, per apprendere la fede alla sua scuola. Il cuore del nostro incontro è il versetto 37 del capitolo primo di Luca: «Nulla è impossibile a Dio». Ma siamo partiti dal versetto 34, ovvero dalla risposta di Maria all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Lascio a te, Don Fabio, il microfono e noi, amici in ascolto, ci ritroviamo in chiusura per condividere, come sempre, un breve brano.
Ecco, noi appunto non potremo vedere tutto ciò che c'è in questo testo, perché richiederebbe ancora più tempo di quanto già non ne stiamo prendendo. Noi stiamo analizzando la risposta della fede di Maria. La fede come in lei appare, come la dobbiamo apprendere. Allora, noi vediamo che ha fatto un discorso l'angelo dopo aver detto: «Hai trovato grazia presso Dio, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, e questo sarà il Messia, cioè avrà il trono del suo padre Davide». Questa cosa qui è abbastanza importante, ma qui Maria fa fare un salto di qualità al discorso. L'angelo le annunzia una nascita. E la risposta di Maria corrisponde a quello che sta succedendo, cioè si apre Maria a qualcosa di un po' più grosso. Parlare con una ragazza che si sta per sposare, dirgli che avrà un figlio, è dirgli la cosa più ovvia di questo mondo. Dirgli pure che questo figlio è straordinario, beh, può essere un augurio buono, accolto. Ma qui c'è qualche cosa di più. Maria intende che se un angelo gli sta parlando, non gli sta parlando dell'ordinario. Non gli sta parlando di qualche cosa che semplicemente andrà secondo natura. Lei è aperta a qualcosa di un po' più grande. Lei infatti domanda: come avverrà questo? Non sta mettendo in dubbio che avverrà, ma sta chiedendosi come avverrà. Io non conosco uomo, dimmi un po', ma che mi stai dicendo? Di cosa mi stai parlando? Di una cosa normale o di qualcosa di molto più grande? Questo è il punto. Lei ha bisogno di capire la modalità. Ha chiesto il come. Non ha chiesto il se, come aveva fatto Zaccaria. O peggio ancora, aveva chiesto di capire, che la cosa gli fosse spiegata. Lei chiede: dimmi come si fa, ma qual è la forma di questa cosa qui che mi sta succedendo così grande? Io non conosco uomo. Ecco che lei sta già aprendosi Ecco che lei, già in questa frase, apre la prospettiva a qualche cosa che assolutamente non è nelle nostre corde, non è nella nostra realtà. Infatti c'è in noi qualche cosa che corrisponde alle opere di Dio. C'è in noi un'apertura al grandioso. C'è in ogni bimbo, c'è in ogni bimba, c'è in ogni uomo che sia sincero con se stesso, c'è in ogni morente, c'è in ogni persona malata, c'è qualche cosa, il dubbio che sia un po' più grande quello che sta vivendo. Questo dubbio è patente, questo felice dubbio è patente in questa domanda di Maria, latente in questo non conoscere uomo, in questa condizione virginale, da lei affermata con forza, in questo essere lì, io sto messa così, io sono questo, io sono una vergine. Dimmi un po' come interverrai su di me. Siamo nell'ordine del naturale o è altro quello che succederà? L'angelo risponderà parlando dello Spirito Santo e andrà aumentando la forza di quello che lui dice. Ti coprirà con la sua ombra. Colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, viene un esempio. Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile, ed ecco che ci dà la categoria fondamentale. Nulla è impossibile a Dio. Ecco, la fede è aprirsi a qualcosa che è più grande delle nostre possibilità. Noi abbiamo il nostro possibile. Che tristezza quando riduciamo la nostra vita di fede alle categorie del buonsenso, alle categorie della semplice razionalità, che per carità non la buttiamo via, ma non spiega tutto. Il buon criterio è un elemento importante per la gestione della nostra vita, ma non spiega ciò che Dio fa con noi. Dio fa qualcosa di molto, ma molto più grande. Entra in una categoria. Questa categoria dobbiamo contemplarla meglio. Ecco, stiamo guardando alla risposta di Maria e guardando alla ulteriore controbattuta dell'angelo, che termina con un'affermazione. Nulla è impossibile a Dio. Ecco, Maria sta chiedendo il di più, il come, un come straordinario, come è questa cosa qui? E questa realtà, nella sua domanda, richiede il richiamo alla sua condizione, la condizione della verginità. Cos'è la verginità? La verginità è semplicemente la realtà per cui una persona non è arrivata agli atti propri del matrimonio. Ma nella scrittura non è una categoria morale o semplicemente fisica, è una categoria di immaturità. Nel libro dei Giudici vediamo una ragazza che deve morire, giovane, e piange la sua verginità. La verginità è una categoria di incompletezza. C'è qualcosa che manca, la pienezza di una donna è la maternità. Per questo abbiamo Elisabetta che dall'altro canto dice «Ecco cosa ha fatto Dio quando ha tolto la mia vergogna». È la vergogna di una donna. Oggi lo capiamo un po' meno così, purtroppo, perché abbiamo una mutazione antropologica in corso, infelice, che ci sta portando a non mettere la vita al centro del nostro essere. Ma questo è un altro discorso, non lo possiamo approfondire. Il punto è che Maria è incompiuta. Sono incompiuta, ma a dirla così semplicemente, la verginità è la condizione di impossibilità a generare un bimbo. Non può nascere un bimbo da una vergine. Qui è il punto. Abbiamo detto in una trasmissione precedente che noi possiamo affrontare le nostre paure credendo alla potenza di Dio. Ma che cos'è credere alla potenza di Dio? Nella prima lettera a Corinzi si dice che Dio sceglie le cose che non sono per ridurre a nulla le cose che sono. Noi che ci accontentiamo dei dati già in nostro possesso, non ci apriamo alla potenza di Dio. E che cos'è aprirsi alla potenza di Dio? Alla sua capacità di creare dal nulla, alla sua capacità di far generare la vita in un grembo vergine, alla sua capacità di risuscitare un uomo morto. La categoria di Dio è la resurrezione, è far sorgere la vita lì dove non c'è. In effetti, questa realtà qui, la categoria dell'impossibile, è la categoria della fede. Tutte le volte che mi apro veramente alla fede, mi apro alla capacità di Dio di dare vita lì dove a me sembra che non ci sia. Ogni atto d'amore richiede che io creda nella risurrezione, perché amare fino in fondo qualcuno vuol dire morire un pochino, vuol dire perlomeno necrotizzarsi un po' per accettare l'altro così com'è e sperimentare un nulla. C'è un nulla. Noi sappiamo che Dio è in possesso della creatio ex nihilo, cioè crea dal nulla. Siamo sempre lì. È sempre questo il mio problema quando mi devo misurare con l'aprirmi alla potenza di Dio nella mia vita, credere alla sua potenza creatrice. È sempre questa la domanda: risorgerò? Mi fido di Dio in un atto d'obbedienza, risorgerò? Nasce un bambino da una vergine? Si può tirar fuori il bene dall'accoglienza di un'ingiustizia? Si può costruire un matrimonio nel perdono? Si può accettare anche tutto ciò che ci necrotizza di noi stessi? Può essere Dio capace di generare la vita? Ma se io non faccio questa esperienza, io non faccio l'esperienza della fede. È tutto solo morale. Tutto quello che faccio, se non c'è in mezzo l'esperienza dello straordinario, è tutto solo roba del mio cervello, un'etica. E noi sappiamo che il cristianesimo non è un'etica, è l'esperienza della presenza di Dio nella mia vita, della sua potenza, del suo agire in me. Ma come le vedo le opere di Dio, se non vedo lo straordinario? Lo straordinario è la nostra categoria, noi viviamo di straordinario, i cristiani credono allo straordinario, è assolutamente necessario. È proprio quando non crediamo questo che comincia ad apparire la mediocrità, questa cosa che coniuga due parole incompatibili fra di loro. Un cristiano mediocre non si dà, non è cristiano. Un cristiano ha l'assoluto dentro, ha lo straordinario dentro. Qual è la piccolezza, la noiosa ripetitività di chi non crede alla generazione virginale di Maria? È chi non crede alla potenza di Dio. È chi non crede che ci sia altro che il dato razionale, causa, effetto. Noi siamo in un mondo oggi che ha fatto stravincere il principio di causalità sul monoteismo, il principio di causalità sulla fede nella creazione da parte di Dio, per cui le cose o si spiegano con causa-effetto o non sono vere. Ma quando mai? Ma quando mai? Ma non si spiega nessun atto d'amore così. Ogni uomo in fondo si apre all'assoluto in un atto anche piccolo di amore, si sta aprendo a qualche cosa, a una remunerazione che non è visibile. Sì, possono tornare i conti in una vita buona, ma alla fine c'è sempre qualcosa che manca. Io devo credere alla potenza di Dio. La categoria della nostra vita non può essere la categoria del mantenersi in uno stato ragionevole. In fondo, se andiamo a ben vedere, il mondo si divide in due tipi di persone. Ci sono quelli che sono ancora vivi e quelli che sono entrati nella vita eterna. Ci sono quelli, e possono anche essere cristiani purtroppo, che tutto sommato attendono la fine, perché hanno solamente ciò che vedono, e ci sono coloro che hanno già sperimentato lo straordinario, sanno di essere passati da morte a vita, e quindi saranno vivi sempre. noi siamo chiamati alla resurrezione per mezzo di questa realtà che sembra semplicemente la generazione di una giovane donna che partorisce un bambino. No, non è solamente questo, è la vita che sorge per la potenza di Dio. Di fronte a ciò che temo, la mia vera risposta è credere nella potenza di Dio, non credere nella mia capacità di gestire la situazione. È interessante che colui che non crede a questa realtà, nella scrittura il serpente, è colui che è costretto a strisciare e mangerà polvere. Quella polvere in cui tornerà l'uomo, la morte è il suo cibo. La forza del maligno è togliere dal cuore dell'uomo la speranza della risurrezione. Mangia la terra, produce una vita che va verso la terra. Noi vediamo invece che in noi appare la possibilità adombrata nell'atto di fede di Maria di aprirci a ciò che sorge, a ciò che si innalza, a ciò che è più grande. Noi siamo chiamati a essere questo frutto inaspettato. Nel Vangelo di Marco c'è una scena emblematica, enigmatica, quando Gesù chiede a un fico di dargli un frutto, ma non è quella la stagione dei frutti. Perché mai glielo chiede? Perché con Cristo si dà frutto fuori stagione. Il frutto fuori stagione è l'amore che entra nella dimensione del perdono. Quello non è ragionevole, quello non è da aspettarsi, quello non è stagione di fichi. C'è un testo nel Vangelo di Matteo che dice: se amate quelli che vi amano, cosa fate di straordinario? Perché? Risulta che dobbiamo fare qualcosa di straordinario? Sì, non si può vivere senza straordinario. Quando un uomo e una donna si sposano, si aspettano lo straordinario l'uno dall'altro e fanno bene, perché a quello sono chiamati. Quando una persona va a incontrare un sacerdote nella sua parrocchia o dove sia, si aspetta di incontrare qualcosa di straordinario e fa bene, perché ci dovrebbe essere. Perché ci dovrebbe essere fede nella resurrezione. Che cosa è anche una certa rabbia che questo mondo non cristiano prova verso noi cristiani? Abbiamo promesso lo straordinario e non lo facciamo vedere, perché in fondo non crediamo nella generazione virginale di Maria. La fede è aprirsi alla potenza della resurrezione, e questo è un atto quotidiano. Mille volte sono chiamato a credere a questa potenza di Dio, quello che in Maria splende. La fede propriamente è questo, infatti ciò che vedremo da qui in poi diventa applicazione. Qui viene proclamata l'opera di Dio. Non è così incredibile che da un uomo normale nasca un figlio di Dio. Questo è concezione virginale, questo è creazione senza presupposti. È così che opera Dio, è così che succede nella nostra esperienza di fede. Noi siamo chiamati ad aprirci alla potenza di Dio che sa trarre la vita dalla morte, la vita da un grembo vergine. E infatti la categoria che l'angelo consegna a Maria è quella della sua parente che era sterile. È l'immagine di tutti noi, sterili, che siamo chiamati allo straordinario della vita eterna.
E siamo al momento conclusivo del nostro incontro, affidato oggi ad una preghiera attribuita ad una comunità di clarisse brasiliane.
Solo Dio può dare la fede. Ma tu puoi dare la testimonianza. Solo Dio può dare la speranza, ma tu puoi ridare fiducia ai fratelli. Solo Dio può dare l'amore, ma tu puoi insegnare all'altro ad amare. Solo Dio può dare la pace, ma tu puoi salvare l'unione. Solo Dio può dare la forza, ma tu puoi sostenere uno sfiduciato. Solo Dio è la luce, ma tu puoi farla brillare agli occhi di tutti. Solo Dio è la vita, ma tu puoi restituire agli altri il desiderio di vivere. Solo Dio può fare ciò che è impossibile, ma tu potrai fare il possibile. Solo Dio basta a se stesso, ma Egli preferisce contare su di te.
Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini. Quarto incontro. L'impossibile. La musica della sigla è il mottetto Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguito dalla Chapelle Royale, diretta da Philippe Reveghe. Ha collaborato al microfono Franca Salerno. Coordinamento e realizzazione di Monia Parente, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.